Bentrovati, bentrovate. Conversazione dedicata al povero, ai poveri. Per qualcuno mi pare fosse il vescovo di Molfetta, carissimo a tanti, Don Tonino Bello, Don Tonino per tutti. Forse lui mi pare dicesse che volete avere la sicurezza di entrare in paradiso? Premuratevi di beneficare qualcuno che sia povero. Perché soltanto ai poveri sarà data facoltà di aprire a voi, di aprirvi dunque, dall'interno, la porta o le porte del paradiso. Per cui sicuramente San Pietro, dopo circa 2000 anni di attività frenetica, ha deciso di andare un po' a riposo ed è giusto che sia così. I clavigeri, coloro che apriranno le porte del paradiso a ciascuno di noi, saranno i poveri che avremo beneficato. Magari in maniera anonima, non è detto che sia necessario rendersi visibili nel fare questo gesto, ma non vorrei entrare nel merito di quella che sarà una successiva conversazione, dedicata dunque al paradiso. Bene, dichiaro subito che seguirò come traccia l'articolo di Giovanni Mazzillo, docente di teologia sistematica presso lo studio teologico di Catanzaro, intitolato Povero. Perché si tratta di un dizionario, il già citato dizionario delle Paoline intitolato Teologia. Il nostro autore sottolinea l'importante passaggio che nella dottrina sociale della Chiesa, cioè quella disciplina che ha carattere fondamentalmente interdisciplinare, che ha preso il via con la grande enciclica Rerum Novarum del 1891 di Papa Leone XIII, il punto di svolta, secondo Mazzillo, della dottrina sociale della Chiesa riguardante i poveri e la realtà sociale, che noi definiamo con questo sostantivo di fatto, coinciderebbe con l'acquisizione di una consapevolezza nuova, l'acquisita consapevolezza, dice Mazzillo, vera pietra miliare dell'insegnamento sociale della Chiesa e anche della sensibilità culturale moderna, che non possono più venire al primo posto i diritti dell'economia, nemmeno sotto la forma dell'autoespansione dello sviluppo, ma i diritti dell'uomo e in questo caso dei poveri, in quanto diritti umani elementari. Importantissima consapevolezza. Intendiamoci, non che si sia diffusa su tutti i punti della Terra ancora. Sotto questo punto di vista, i cosiddetti paesi progrediti, progrediti in questa consapevolezza, probabilmente consentirebbero di disegnare una mappa del mondo un attimino diversa da quella attuale che vede i paesi del cosiddetto primo mondo. E non li nominiamo perché tutti già riconoscono quelli del secondo, del terzo, e poi del quarto purtroppo. E dunque, ricordate Gesù? Ebbe a dire quella famosa frase: "I poveri li avrete sempre con voi". A dire probabilmente che più che una categoria o una classe, essi sono un soggetto che interpella la coscienza morale dei credenti e dell'intero popolo di Dio. E perché no? La coscienza di tutti quelli che hanno una coscienza. In un recente incontro tra teologi europei e teologi del terzo mondo, dice Mazzillo, è emerso come il problema teologico più acutamente avvertito sia stato per l'Europa come parlare di Dio dopo Auschwitz. Nel terzo mondo, invece, esso è tuttora come parlare di Dio permanendo a Ayacucho. Si tratta di due luoghi emblematici, dei quali il primo è il noto campo di sterminio degli ebrei e il secondo è un meno noto nome Quechua di una città peruviana, che significa cimitero, simbolicamente il cimitero di tutti gli sterminati dalla fame e dall'indifferenza, che sono i più poveri tra i poveri. E la Bibbia cosa dice del povero? Libro dei Proverbi, capitolo 14, versetto 31. Poi 17, versetto 5, 19, versetto 17. Leggo: chi opprime il povero offende il suo creatore, chi ha pietà del misero lo onora. Notare che questo suo creatore è riferito sia al creatore del povero, ma anche al creatore di colui che offende il povero. Ciò vale tanto nei rapporti orizzontali tra i singoli che nei rapporti verticali tra le autorità, compresi i regnanti e i poveri. Dio stesso interviene denunciando espressamente i regnanti insensibili alla povertà del povero, in Proverbi 28, versetti 15 e 16. E quanti, invece di avere a cuore le sorti del suo popolo, lo divorano come il pane. Vedi il Salmo 14, versetto 4. Il Salmo 53, poi, versetto 5. Il povero nella Bibbia rappresenta non soltanto la causa del regno, ma Dio stesso. E questa idea si ricava anche dalla constatazione che la benedizione del povero o la sua maledizione sono in realtà viste come benedizione o maledizione di Dio. Egli sarà padre e madre per quanti sapranno esserlo per i diseredati. Siracide, capitolo 4, versetti da 9 a 10, dice: strappa l'oppresso dal potere dell'oppressore, non essere pusillanime quando giudichi, sii come un padre per gli orfani e come un marito per la loro madre, e sarai come un figlio dell'Altissimo ed egli ti amerà più di tua madre. Ciò comporta anche solidarietà verso ogni genere di afflitti, fino a prendersi cura dei malati, come è scritto in Siracide, capitolo 7, versetti 32 e 35. Nel Nuovo Testamento, e quindi anche per Gesù, il termine povero indica situazioni di minorità fisica, spirituale, economica, morale e sociale, per cui povero è l'indigente, l'infelice, l'indifeso e colui che subisce discriminazione. Nel Vangelo i poveri sono anche il peccatore disprezzato e la donna e il bambino emarginati, insomma quelli che sono chiamati anche piccoli. Vedi il Vangelo di Matteo, capitolo 11, da 25 a 30, e che agli occhi degli uomini non contano nulla. Proprio a costoro Gesù si indirizza, perché essi costituiscono soggetti ben precisi che Dio predilige. Nella sinagoga di Nazareth, Gesù illustra la sua missione nell'ottica della restaurazione del regno di Dio a favore dei derelitti e degli infelici, e del conseguente annuncio del Vangelo ai poveri. Vedi Luca capitolo 4 versetti 16 e 21. Un chiarimento simile si ritrova nella risposta da lui data ai messi di Giovanni Battista con il sottinteso che proprio il suo rivolgersi ai poveri poteva costituire motivo di scandalo per gli stessi credenti. La prima proclamazione pubblica di Gesù di tale annuncio si apre in effetti con: beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. E a me viene in mente che Giovanni Crisostomo, un santo vescovo di Costantinopoli del primo millennio, nel momento in cui si rivolgeva certo in maniera non tenera ai ricchi di quella splendida città, capitale dell'impero romano di Oriente, non faceva di meglio che ricordare agli ascoltatori la parabola che sicuramente a molti di voi è nota e che io adesso leggerò, perché la trovo assolutamente espressiva di ciò che intende Gesù per povero. Luca capitolo 16, versetti 19 e 31. C'era un uomo ricco che vestiva di porpora e di bisso, e tutti i giorni banchettava lautamente. Un mendicante, di nome Lazzaro, giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando nell'inferno, tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura. Ma Abramo rispose: figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita, e Lazzaro parimenti i suoi mali. Ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stabilito un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di costì si può attraversare fino a voi. Mi fermo qui e domando: quale espressione può essere esplicitamente rivelativa del pensiero di Gesù riguardo ai poveri. Ci siete arrivati? Ecco, io faccio la mia proposta. Il ricco epulone a un certo punto si rivolge ad Abramo, che è in cielo, in paradiso, il capostipite del popolo ebraico, ma anche di quello islamico, e perché no, anche, stando a San Paolo, di quello cristiano, quanto alla fede, e gli dice: abbi pietà di me. Ora sono andato a vedere nella Bibbia e questa espressione, singolare a dirsi, nell'Antico Testamento di norma è rivolta a Dio, e cioè il credente, il salmista, l'autore sacro, comunque, si rivolge a Dio invocando la pietà di Dio, appunto, per il popolo o per se stesso. Nel Nuovo Testamento, laddove Gesù incontra le persone che stanno sul suo cammino, che incrociano la sua strada, troviamo che questa espressione, singolare a dirsi, viene rovesciata ed è un abbi pietà di me, Gesù, abbi pietà di me, figlio di Davide. Ricordate i ciechi, i lebbrosi, le varie persone che, bisognose di aiuto, di guarigione, di salvezza, si rivolgono al Cristo con questa espressione. Di fatto Gesù in questa parabola la pone in bocca al ricco perché io credo si possa ritenere che è l'espressione con la quale Gesù desidera che noi si tratti con i poveri. Il ricco epulone doveva avere pietà del povero Lazzaro. Giustamente Abramo dice: tu hai ricevuto nella vita i tuoi beni, ma non erano solo suoi. Erano stati dati al ricco, concessi dalla provvidenza al ricco, perché ne facesse parte con il povero Lazzaro. E che cosa avrebbe impedito? Che diventassero amici. Lazzaro era fuori della porta e aspettava le briciole. I popoli del terzo, quarto mondo, le persone, meglio, del terzo, quarto mondo, i poveri di oggi, di fatto, sono alla porta dei paesi ricchi. Ed è sicuro che si stanno nutrendo, anzi bramano, bramerebbero di sfamarsi delle briciole, ma non è detto che siano soltanto le briciole che spettano a loro su un piano di giustizia, su un piano dunque di distribuzione universale dei beni, della ricchezza. Se non saremo capaci di sentire dentro di noi quel abbi pietà di me che Gesù ci ha dato come chiave di lettura per affrontare e risolvere nella nostra vita personale i nostri rapporti con le persone che di fatto si trovano nel bisogno, non importa di che colore, di che classe sociale, non importa di che età, di che cultura dunque dispongano, eccetera, rischieremo anche noi di dire quella stessa parola, ma da una angolazione, da una collocazione, da una situazione che Gesù di Nazareth non ha avuto timore di chiamare, di definire, di indicare come l'inferno, dove la fiamma brucia senza distruggere, dove la fiamma fa desiderare anche soltanto una goccia d'acqua come ristoro alla terribile arsura che avrà una durata eterna. Il teologo conclude il suo articolo in questo modo: sembra alla fine teologicamente convincente l'espressione che dice il povero è il primo dopo l'unico, perché è il primo da scegliere, da amare, da servire, dopo Dio, l'unico da adorare e ascoltare. E io mi permetto di precisare, l'ascolto del quale comporta l'ascolto del grido dei poveri. Un'ultima precisazione. Se Gesù venisse nel nostro tempo, io credo che con questa espressione i poveri potrebbero essere, come dire, presi dentro anche tutti coloro la cui sofferenza ha caratteristiche di tipo psicologico-mentale particolarmente pesanti. Qualcuno dirà: Beh, insomma, esistono i centri predisposti per la cura, per l'assistenza di questo tipo di persone. Conviene por mente sempre a quell'espressione, abbi pietà di me, nel senso, magari non è di denaro o di risorse che queste persone a volte abbisognano. Hanno semplicemente bisogno di un po' del nostro tempo, di un nostro sorriso, soprattutto della nostra attenzione. Le infinite solitudini, che si moltiplicano anche dal punto di vista quantitativo, nascoste nelle nostre società cosiddette avanzate, sono e si stanno trasformando in un immenso muto grido di invocazione. Abbi pietà di me. E per i cristiani, questo abbi pietà di me non ha e non può avere altro senso che un accorrere al capezzale accanto alla persona che esprime il bisogno, quale che esso sia, perché in ogni persona che vive una profonda sofferenza, uno stato di necessità fisica, economica, psicologica, relazionale, è presente Gesù stesso, che dice abbi pietà di me. Ci diamo appuntamento alla prossima conversazione.